Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me abbiamo un ospite d'eccezione, Andrea Fanicchi, che forse conoscete come Dr. Fillygood della pagina Facebook NBA Two Face, e ovviamente il mitico Manuel Follis. Come state, ragazzi?
Dai, faccio prima gli ospiti.
Molto bene, ciao. Innanzitutto grazie mille di avermi invitato. Molto bene.
Guarda, io lo sapevo. Ciao Sergio, ciao a tutti. Io sapevo che dovevamo parlare, perché parlavamo con Sergio e dicevamo: ma chi è uno che sa le cose di Filadelfia? E io ho detto: ne ho uno che è così pazzo che continuava a tifare Filadelfia anche quando Filadelfia era la feccia della NBA.
E adesso finalmente,
è vero o no?
Soprattutto allora.
E adesso vive il suo momento di riscatto. Però io faccio come al solito, Sergio, non ti faccio parlare, mi impadronisco del podcast e ti dico che prima di, anche se abbiamo l'ospite il mitico Dr. Fillygood, ma anche se abbiamo lui, partirei dalla notizia del giorno, che è Anthony Davis se ne va. E vi chiedo, quando se ne va, secondo voi, per quello che avete letto, quando se ne va e dove se ne va?
Vabbè, quando se ne va è una buona domanda.
No, adesso o a fine anno? Questa è la domanda.
Ammesso e non concesso che la dirigenza dei Pelicans fa la cosa intelligente, e su questo ci sono tanti punti interrogativi, dovrebbe andarsene in estate, se non altro perché in questo modo i Celtics possono partecipare all'asta, o comunque possono essere usati per fare così, per tirare sul prezzo rispetto agli altri, anche se non dovessero essere interessati. Ovviamente lo sono. Danny Ainge sta programmando per quest'estate da almeno 3-4 anni. Però anche nel caso in cui dovesse dire di no, potrebbero essere usati in modo strumentale. C'è però un 50% di probabilità, secondo me, che se ne va entro il 7 febbraio. Perché
Se se ne va prima, non ottengono in cambio più cose?
Se se ne va prima, in che senso?
Se ne va a febbraio, perché dopo sarebbe free agent, quindi sostanzialmente lui si fa il contratto. Ma andandosene a febbraio non riescono i Pelicans a monetizzare di più e quindi a scambiare Davis per, siccome si parla di Lakers, per un pacchetto di giocatori dei Lakers che almeno rappresentano un indennizzo congruo per la perdita di un giocatore franchigia?
Non è free agent nel senso che lui sarà free agent nell'estate del 2020, non del 2019. È relativo, secondo me, l'avere di più o di meno se parliamo di Lakers, nel senso che i Lakers dovrebbero prendere e mandare una mail con tutto l'elenco del roster e dire: tranne LeBron, scegliete quello che volete, incluso Magic, Pelinka, Ginny Bass, il fratello e tutti gli altri. Poi non so cosa ne pensa Andrea, però...
Andrea, dove lo vedi bene, Davis?
Chiede me?
Sì.
Ma allora, oggi quando ho visto la bomba di Woj, ho pensato ai Lakers immediatamente, perché le connessioni Rich Paul e quant'altro. E sì, come dice Sergio, dovrebbero mandare l'elenco, ma non so se l'elenco intero dei Lakers potrebbe pareggiare un'offerta dei Celtics, perché le scelte più... E la dico, la sparo forte, Jason Tatum, potrebbero veramente cambiare a favore dei Celtics e pesare molto di più sulla bilancia.
Ma lui non, scusate, ma lui non ha detto che vuole andare in una squadra subito contender? Allora, domanda: i Lakers senza Kuzma, senza Ball, senza qualcuno, solo con Anthony Davis e LeBron James, sono una contender secondo voi?
Secondo me potrebbero quantomeno, ecco, penso ai Cavaliers dell'anno scorso, ecco, che non avevano uno come Davis. Certo, i Lakers attuali di oggi 28 gennaio, è difficile da pensarlo.
Sergio, tu la vedi possibile? Si mettono insieme loro due e poi gli costruiscono attorno una batteria di tiratori, come dice Andrea, un simile Cleveland, con un Anthony Davis che è più forte di Love. Vabbè, questo diciamo che siamo abbastanza tranquilli.
Onestamente, non quest'anno, cioè l'anno prossimo sì, sicuramente, liberandosi tra virgolette di contratti che comunque sono anche piuttosto pesanti, perché i rookie in questi anni, dopo il salto del cap del 2016, prendono anche un sacco di soldi in termini di peso contrattuale sul cap. Quindi ti liberi di Lonzo Ball, sono tipo 7-8 milioni di stipendio, Brandon Ingram sono 7-8 milioni di stipendio, Kuzma non così tanto. E la maggior parte degli altri contratti, esclusi i rookie e LeBron, sono tutti in scadenza in estate. Quindi ci sarebbe spazio salariale data una partenza con LeBron James e Anthony Davis in squadra. E cosa questo significhi in termini di contender per l'anno prossimo non lo so, perché dipende da chi arriva o da chi potrebbe arrivare. Quest'anno la vedo dura, perché cedere mezza squadra adesso, perché di questo si tratta comunque, per quanto valga la pena, perché Anthony Davis vale quel prezzo, probabilmente questa stagione la butta via. Ma del resto LeBron James già lo sa che questa stagione era persa in qualche modo, nel momento in cui ha scelto di firmare con i Lakers, quindi non dovrebbe essere un problema. Poi il talento di quei due magari li porta anche alle conference finals, però non più di quello non credo che sia possibile.
Ma scusate, a Anthony Davis, perché c'è questa cosa che non ho capito, io avevo capito che Anthony Davis voleva vincere, sì. Quindi il concetto di Davis è: vengo adesso, sarebbe, se capisco, vado adesso, mi faccio 6 mesi di purgatorio e poi si costruisce la squadra che domina la NBA. Questo dovrebbe essere il progetto?
Se scegli i Lakers, secondo me è questo il progetto. Non so, se volesse vincere subito, volesse entrare in una contender in questo momento, cioè trade domani con la squadra X per fare una contender, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, probabilmente, forse anche Portland, ammesso che ci sia una trade plausibile. Qualcuno dice Philadelphia 76ers anche, se mi confermi Andrea, una fantomatica coppia con Embiid e Davis.
Io do a questa possibilità pochissime chance, sinceramente.
Ma perché non lo vedi nel, Andrea, perché non lo vedi nel, come dire, nel mood delle mosse della dirigenza dei Sixers, o proprio per complessità come meta, perché ti sembra che Davis non abbia voglia di venire lì?
Allora, non penso sia la sua destinazione principale questo a pelle. Non credo moltissimo in un eventuale progetto Embiid più Davis. Oh, per carità, Davis lo vorrebbero chiunque, e messo insieme a Embiid sarebbe quantomeno affascinante. Ma nell'NBA di oggi non mi sembra l'accoppiata ideale, ecco, non mi sembra il progetto futuro ideale. E poi non so, Simmons, con i difetti che conosciamo, ad oggi è un po' il simbolo insieme a Embiid dei Sixers. Non vedo privarsi in questo momento di Simmons come scelta che i Sixers potrebbero fare.
A parte questa visione romantica per cui crede ancora, tu capisci, Andrea denuncia la sua età, crede ancora nei giocatori franchigia, crede che la coppia Simmons Embiid possa rappresentare Philadelphia. Io sono con lui, perché vivo queste stesse cose, e quando poi Danny Ainge smembrerà i Celtics per fare una pazzia non so quale, io soffrirò ancora, perché Danny Ainge ogni volta prende il mio cuore e lo distrugge. Però
tu sei ancora quello che piange per la cessione di Isaiah Thomas.
No, ecco, fin lì non arrivo, però diciamo che lì per lì al momento io sono uno che tende a riconoscere, mi piace riconoscere ai giocatori che danno tanto per una maglia un trattamento particolare, mi piace questa, ho questa visione romantica della pallacanestro. Allora, cambio domanda, rimanendo su Davis, poi ci spostiamo su Philadelphia, così approfittiamo del sapere del nostro Andrea. Ma dove secondo voi starebbe meglio? E faccio una postilla, Sergio, smettila di proporlo a Denver, cioè, finiscila, perché Sergio in maniera fa finta che sia una cosa, ma Sergio vuole Anthony Davis a Denver, ho questa convinzione.
Io vorrei una coppiata Jokic-Davis, perché sarebbe una cosa da sturbo, dopodiché non succederà mai.
Poi è chiudete l'NBA. Allora vi faccio, eccetto Denver, Sergio, in quale squadra vedreste meglio, posto che il suo movimento comporterebbe una rivoluzione, ma in quale squadra vedreste meglio Anthony Davis?
Io sarò banale, dico Boston Celtics.
Mio cuore con Andrea. Vai Sergio.
In un podcast bisogna sempre essere in disaccordo, giusto? Per cui io ti faccio una proposta suggestiva.
Va bene.
Toronto Raptors.
Ah però. Giusto così per capire, è fattibile? Perché io sai che sono molto meno esperto di te. Cioè, dal punto di vista dei contratti salariali, è fattibile?
Sì, è fattibile. Si può mettere insieme. Allora, una squadra deve cedere, per arrivare a Anthony Davis, deve cedere qualcosa tipo 21 milioni e mezzo. Ho guardato oggi nel pomeriggio, 21 milioni e mezzo di contratti. Per cui, se la squadra X, cioè in questo caso i Raptors, dovessero cedere, diciamo, uno tra Ibaka o Valanciunas più Siakam e Anunobi, sei perfetto come a livello di legalità della trade per pareggiare i contratti, i salari e tutto quanto, sei a posto.
Non vedo una contropartita appetibile, però.
Appoggio sempre la mozione di...
No, sono d'accordo con voi, però la domanda era dove lo vedreste bene.
E dove lo vedreste bene?
Sì. Lauri, Danny Green, Kawhi e Anthony Davis comincia a essere una cosa molto interessante.
Ah sì, sì, attaccali, divertiti ad attaccarli.
Cioè, capisci il punto.
Invece io sono qua per le risposte, però faccio una domanda. A Golden State sarebbe possibile?
È quasi impossibile.
Però teoricamente penso, con la rinuncia, no, a qualche pezzo. Però, no, me lo domando quasi come per assurdo, come si dice. Ma
allora, se non erro, Draymond Green è sotto contratto fino al 2020. Vabbè, Curry ovviamente è sotto contratto, ha firmato il super massimo la scorsa estate da 200 milioni o quello che era, quindi vabbè, e comunque non cederebbero Curry. Durant, come penso abbiate sentito tutti, è free agent in estate, o lo sarà quando uscirà dal contratto. E Klay Thompson è free agent pure lui. Teoricamente dovrebbero rinunciare sia a Klay Thompson sia a Durant, ovviamente a DeMarcus Cousins, e non so se hanno ancora abbastanza spazio, perché probabilmente il contratto di Iguodala è un po' in mezzo e gli toglie spazio.
Sì, quindi complesso. Quindi
è
complesso.
Incredibilmente difficile arrivare a questa cosa. Tenete presente che dovrebbero rinunciare a Klay Thompson, quindi non è che non possono, non è che dici scambiamo prima per Davis, che comunque va scambiato perché non è free agent, e poi dopo rifirmiamo Thompson. Dovrebbero proprio rinunciare allo spazio per inglobarlo, e non, cioè, oppure, cioè, non so, è una cosa talmente complessa che sinceramente la vedo improbabile. per fortuna, mi permetto di aggiungere, perché ci manca soltanto Anthony Davis agli Warriors.
No, no, lo vorrei vedere solo per la reazione che questo provocherebbe.
Cioè, vuole far esplodere il mondo del basket, sostanzialmente. Andrea, ti divertirebbe a vedere esplodere internet.
Cioè, tu praticamente vorresti sostituire DeMarcus Cousins con Anthony Davis per vedere l'effetto che fa.
che effettivamente, detta così, sarebbe divertente. Cioè, effettivamente... Scusate, allora, posto che Anthony Davis adesso tanto sarà l'argomento, per me ce lo portiamo avanti per una serie di podcast. Dubito che, per dire, settimana prossima sarà svelato il mistero, nemmeno su quando dovrà cambiare di squadra.
Non mettere limiti a Magic Johnson. E soprattutto a Rich Paul, perché è lui fondamentalmente il padrino di questa situazione, inteso proprio come il padrino mafioso. Intendiamoci, cioè, non è che era un... padrino benevolo, il padrino mafioso.
Quindi dici tu, Sergio, LeBron potrebbe dire portatemelo ora e venerdì prossimo potrebbe accadere tutto.
Potrebbe. Io sinceramente non capisco perché i Pelicans dovrebbero cederlo immediatamente e non possano aspettare. Però poi è chiaro,
l'unica
che
se lo chiede lui.
No, poi è chiaro che Don Corleone ha ripulito tutta la mafia di New York concorrente in una notte, quindi sapete, tutto è possibile.
Allora, scusate, ma volevo passare all'argomento per cui abbiamo qua Mr. Philadelphia, che sono, visto che li abbiamo citati come una delle possibili mete di Anthony Davis. Andrea ha già detto, la vedo improbabile, non penso neanche che la coppiata Embiid Davis possa essere così dirompente, non mi piace l'idea che Simmons e Embiid, che sono la coppia che adesso stanno girando Philadelphia, si spezzi. E allora faccio una domanda, benissimo, quindi che futuro vedi per Philadelphia, Dr. Philly?
Beh, è un momento particolare, perché effettivamente è una squadra naturalmente che è cresciuta. Butler ha dato una dimensione che prima non aveva, però stante così le cose è una dimensione diversa, ma non necessariamente in grado di cambiarne totalmente le sorti. Oggi i Sixers non sono da Conference Finals, sicuramente non sono da Finals al momento, e quindi effettivamente qualcosa dovrà pur cambiare. Potrebbe cambiare in peggio se delusione di quest'anno, poi Butler se ne va. Potrebbe cambiare in meglio se a Elton Brand o a Brett Brown, comunque insomma alla dirigenza di Philadelphia, viene in mente qualche idea geniale durante questa finestra della trade e succede il botto. Uno di questi, a parte Anthony Davis, potrebbe essere, non so, si parla di Mike Conley, una prospettiva secondo me molto rischiosa, ma che potrebbe effettivamente portare un cambiamento, soprattutto ad est, insomma, un quintetto con Conley, Simmons, Redick, Embiid e Butler sarebbe effettivamente da quantomeno da Conference Finals.
Ma qual è il tallone d'Achille in questo momento di Philadelphia?
Allora, due direi: allargare il campo il più possibile per consentire a Embiid di esprimersi bene, ma tutto sommato anche a Simmons di non essere bloccato da squadre, diciamo, esperte in difesa. Questo è il primo tallone, e presumibilmente la presenza di un altro giocatore che possa far le veci, che possa spalleggiare Simmons come guardia. Oggi non c'è, spesso si fa ricorso a TJ McConnell, ma un competitor, una contender non può pensare di vivere su TJ McConnell. come backup.
Sergio, cosa pensi? Tallone d'Achille?
Il tallone d'Achille, come ha detto Andrea, sono le spaziature. Purtroppo Philly è una squadra abbastanza squilibrata in questo senso, perché ha tre giocatori, i suoi tre migliori giocatori non sono dei grandi tiratori. Il migliore è Butler, che tira a una media del tipo 36%, sto andando a memoria, da tre, però non è esattamente il tipo di giocatore che può essere così devastante. Lo è JJ Redick da tre, soltanto che è un punto debole in difesa, così come lo sono gli altri che escono dalla panchina, tipo Landry Shamet o Korkmaz, come lo erano anche Belinelli e Ilyasova l'anno scorso, volete. Però questi giocatori l'anno scorso riuscivano ad avere un impatto molto maggiore rispetto a Shamet e Korkmaz, perché avevano un'esperienza diversa e quindi coprivano in qualche modo le mancanze difensive con una produzione offensiva superiore. Quest'anno questa cosa non c'è, e infatti credo che saranno molto attivi sul mercato, almeno alla trade, o dovrebbero esserlo, magari nel mercato dei buyout dopo. Prima Andrea citava Conley. Io sinceramente, se fossi in Elton Brand, punterei a qualcun altro, punterei a giocatori a un livello decisamente inferiore rispetto a Conley, tipo una qualche guardia che può difendere, un altro lungo che può dare il cambio a Embiid, e non costringere Simmons a fare da backup da 5. E in questo caso i Grizzlies ci vengono un po' in aiuto, e forse ci vengono in aiuto anche i Pelicans, visto che adesso potrebbero decidere di svendere un po' di giocatori al di fuori di Davis, che sicuramente non sarà svenduto. Penso, che ne so, a un Mirotic che senza Davis, con Davis in partenza, non te ne fai più nulla. Penso a Jamichael Green dei Grizzlies, penso a Garrett Temple, per esempio, giocatori che possono dare un contributo difensivo e contemporaneamente difendere in maniera decente.
Andrea?
Beh, si parlava anche di Elfrid Payton, poteva anche lui essere un buon backup come point guard. Darren Collison, Indiana. Io quella prima, la menzione a Mike Conley, non credo anche questa sia una trade possibile, era diciamo più una suggestione per pensare ad un potenziale super team. Tornando indietro anche al commento di Sergio, che condivido molto, ecco, Philadelphia, i Sixers, l'anno scorso nella serie contro i Boston Celtic hanno dimostrato un po' tutti i loro difetti. Questi difetti non sono stati, diciamo, corretti nella stagione in corso, salvo, ecco, c'è un problema in più: la panchina è molto più corta dell'anno scorso, appunto Ilyasova e Belinelli comunque contribuivano. L'unica differenziazione è la presenza di Butler. Al momento Philadelphia è migliorata da quando Butler è arrivato, senz'altro. Al momento non sta esprimendo il massimo, secondo me. Però in una prospettiva playoff, la presenza di uno come lui, secondo me, e ritorno a quel sostantivo che ho usato prima, dà una dimensione che i Sixers l'anno scorso non avevano, cioè un touch player, un giocatore che può difendere bene e che può risolvere anche le partite quando necessario.
Scusate, però sto seguendo tutto, è sintomatico una cosa che è circa una decina, forse neanche una decina di minuti che parliamo di Philadelphia, che sostanzialmente stiamo dicendo, riassumendo, che ha uno zic da diventare una squadra da finals e ha un niente, ha un aggiustamento piccolo. Nessuno dei due ha citato neanche incidentalmente Markel Fultz. E mi fa, cioè, non l'avete neanche proprio, come se fosse già andato via, è già via, è un'altra cosa. Ed è sintomatico perché in questo podcast, e non solo nel nostro, se ne è parlato a lungo in passato, anche quest'anno. E allora la domanda è: quello è ormai progetto perso? Siamo d'accordo?
È difficile pensarla diversamente. Te lo dice uno che ci ha creduto fin dall'inizio. Ero entusiasta dello scambio con Boston e della possibilità di prenderlo. Ci ho creduto anche l'anno scorso, tutto sommato. Ad oggi però obiettivamente non c'è una ragione per pensarlo a un giocatore recuperabile. Poi forse magari lo sarà, però al momento è un non giocatore.
Sergio? Al momento gli hanno rubato il talento.
Ah, cioè proprio siamo in Space Jam?
Sì, siamo letteralmente in Space Jam. Cioè non nel senso, anche l'infortunio che adesso, che non mi ricordo come si chiama, ma è una cosa che viene soltanto ai giocatori di baseball, lui esattamente, no, come si se chiama procurato.
Spiga. È una roba che prende un sacco, capita.
Sì, sicuramente Oladipo ne sa qualcosa che della sfiga, a proposito dei Pacers che citavi prima per Collison. Però voglio dire, non fa più neanche, non è che dici non è migliorato, è che ha perso la capacità di fare le cose che faceva prima.
Allora io qua vi provoco. Prima quando? Qual è il prima a cui vi riferite? Io, mi dite quando avete visto giocare bene Markel Fultz?
L'estate che arrivò giocò una Summer League fantastica contro anche talenti NBA, quindi non c'era, ma non giocava magari contro Kawhi Leonard, però giocava contro talenti NBA e fece cose.
Questa me la segno, alla prossima Summer League, quando ti dirò di uno che gioca bene e tu mi dirai è solo la Summer League cosa conta, io questa me la segno.
Sì, però Markel Fultz non era l'ultimo arrivato, era la prima scelta su cui c'era un consenso universale per è la prima scelta, tranne Danny Heng, che ne sapeva una più di tutti, ma ogni singolo esperto diceva Markel Fultz è la prima scelta, Markel Fultz sarà una star.
No, sinceramente, come ho detto prima, io ci credevo molto e mi dici Manuel quando? Qualche scampolo anche di questa stagione, cioè è stata altalenante naturalmente, però mi sono visto pressoché tutte le partite. In qualche scampolo di partita l'ho visto giocare bene, prendere l'iniziativa, magari non tirare, diciamo, l'entusiasmo del pubblico era alle stelle per quei pochi tentativi che ha fatto, però sembrava prendere l'iniziativa, soprattutto quando Simmons non era in campo. Ecco, lì faceva sorgere un altro tipo di problema, se vogliamo. Ecco, con Simmons no, si pestavano i piedi e rendevano male entrambi.
Quindi, se mandate via Simmons, si libera Markel Fultz.
No, non esageriamo.
Sergio,
io purtroppo credo che il problema di Fultz, più che fisico, sia di testa, e questo mi fa pensare che questo ragazzo di 19 anni ha subito una pressione del suo entourage, non lo so, del mondo del basket in generale, e non so quanto sia recuperabile. Ha dei numeri, forse ha qualche problema fisico, niente di insuperabile penso, ma purtroppo non ha la maturità, e quella è difficile da recuperare, anche se io ancora ci credo, ripeto ancora ci credo, anche se ad oggi è inesistente, ripeto, come giocatore. Vorrei vederlo tornare, vorrei vederlo giocare un tot di partite per poter dire che in qualche modo può contribuire alla stagione dei Sixers.
Vabbè, ma c'è speranza, anche Tyreek Evans adesso sembra un giocatore NBA, quindi può sicuramente riuscirci anche Markel Fultz.
Io non ci credo molto, ve lo dico, però sono pronto a rinvitare, cioè a rinvitarvi, sono pronto a tornare e a rifare un podcast con voi due in cui tipo mi cospargo il capo di cenere.
No, ma sicuramente adesso siamo quasi in chiusura, ma sicuramente Andrea tornerà, spero, se non lo abbiamo annoiato troppo, più avanti, per fare qualche altra discussione sui Sixers, magari più avanti in stagione o in periodo di playoff.
No, verrò volentieri, potremmo farla anche il punto alla fine di questo periodo, no? Nel senso che i Sixers hanno iniziato un periodo di 12 partite, finora ne hanno giocate 5, ma ne hanno ancora altre 7, ma ne aggiungerei altre 5 o 6 dopo, nella quale un pezzo di stagione nel quale si vedrà effettivamente dove vanno, perché in pratica si giocano un po' tutte le chance e tutta la credibilità. Hanno iniziato discretamente, direi, però già in questa settimana, domani sera i Lakers, poi i Warriors e poi i Kings, che comunque insomma a Sacramento sono qualcosa, e diciamo che da qui a metà febbraio vedremo di che pasta sono fatti. Magari vengo dopo febbraio, vengo dopo
volentieri.
La metà, vengo dopo lo Star Game.
Volentieri, volentieri, sicuramente sì, tanto insomma ci saranno delle altre partite piuttosto importanti anche negli ultimi, diciamo, 10 giorni di febbraio, subito dopo lo Star Game, quindi sarà bene fare il punto della situazione sui Sixers anche dopo, perché sono comunque una squadra da tenere d'occhio anche in ottica playoff, per capire un po' quale sarà il loro limite. Ragazzi, abbiamo sforato i tempi come al solito, ormai penso che i nostri ascoltatori sanno benissimo che sforiamo sempre di qualche minuto, però direi che è il momento di chiudere, quindi anche per questa puntata è tutto, grazie a Andrea, Dr. Filligood, grazie a Manuel Pollis per essere stati qui entrambi.
Grazie a voi, a presto.
E ovviamente grazie a tutti i nostri ascoltatori, che invito a seguirci su Facebook, dove troverete ogni mattina il recap della notte con le parole dei giocatori e degli allenatori. Seguite la pagina di NBA to Face e le parole che scrive lì Dr. Filligood e i suoi colleghi, e noi torneremo la prossima settimana con un'altra puntata di We Got Game.